Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Ed eccoci tornati a Febbra 90 Radio con il super mitico, inimitabile Luca Bianco!
E non dimentichiamoci del protagonista di questo programma che è Andrea Fioravanti.
Ti ringrazio, Miego, come sempre ogni puntata ti ringrazio. Ringraziamo Francesco Rabozzano alla regia, ringraziamo il traffico della superstrada di Perugia che ogni giorno ci regala tantissime emozioni. Parliamo di tantissime partite e lascia a Luca l'onore di elencare quali.
Ci sono state le partite più importanti, che sono quelle tra Empoli e Roma, Juventus Udinese, Inter Sassuolo, Parma Milan, una partita pirotecnica. Ma poi ci saranno soprattutto delle sorprese sui social networks.
Pubblicheremo un video, lo vedrete, mettete mi piace sia alla pagina sia all'evento e anche prenderete il mio numero se siete carini e portate più della terza di seno.
Comunque sia, partiremo dopo questa canzone.
Siamo tornati più carichi che mai. Beh, nella seconda puntata è sempre gradevole parlare di campionato e di Serie A. Parliamo prima degli anticipi. Juve-Udinese, Stramaccioni non riesce nell'impresa di risverginare lo Juventus Stadium.
Male Strama, ha perso 2-0 allo Juventus Stadium, meritatamente ha perso, anche se diciamo che la partita dell'Udinese non è stata così malvagia. Infatti si notano le capacità di Andrea Stramaccioni, che nonostante l'età mette sempre in campo una formazione abbastanza equilibrata.
Io non riesco ancora a credere che lui abbia 35 anni, se non mi ricordo male, 35-36 anni, cioè uno che un'età che probabilmente è quella dei giocatori di calcio, ancora che non si sono come dire ritirati. Vedi Cambiasso. Sicuramente Zanetti è più grande di Stramaccioni, e lui riesce a mettere una squadra e comunque riesce a competere contro la Juve. Non sai qual è stata la mia prima sensazione alla fine della partita? Ho detto: questa Juve, nel bene o nel male, ha tenuto i suoi campioni ed è destinata a rimanere prima anche quest'anno.
La mia prima sensazione della partita è stata: ma chi cazzo è il portiere dell'Udinese? Visto che non deve giocare il povero Scuffetta, anche se ricordiamo che contro la Juventus era infortunato e indisponibile, anche se ricordiamo ai nostri radioascoltatori che nella prima partita era comunque disponibile agli ordini di Stramaccioni e si è seduto comodamente in panchina.
Beh, Scuffetta non ha passato una grandissima estate, lo voleva l'Atletico, che poi lo voleva parcheggiare al Granada o in un'altra squadra, diciamo, non proprio competitiva. Oh, tu sei
ma ha detto no.
E quindi la sera si mangia carbonara e non si va a giocare contro l'Atletico. Scelta giusta?
Ma no, è da vedere. Cioè, un giocatore giovane, secondo me, rimanere a Udine può solo fargli bene, in quanto abbiamo visto anche le difficoltà, parlando dell'Atletico Madrid, per giocare anche di Oblak, pagato 16 milioni, che sta facendo la panchina a Moyà. Che comunque,
che diciamo, io questo non me lo spiego, perché secondo me Moyà non è,
nemmeno io, non è così forte, però sarà un problema di ambientamento.
Intanto hanno battuto il Real, quindi il Ciolo, che ci ascolta sempre, potrà riderci. Mandami un SMS a 334-257-3601. Parliamo un po' della partita. Impressionante Tevez. Veramente forse il giocatore più forte del campionato? Ci possiamo esprimere così alla seconda giornata?
La palito come l'ha definito lui. Sì, è un calciatore fondamentale. Grandi prestazioni, fa gol, fa assist, pressa, corre, un attaccante moderno. E diciamo è l'attaccante ciliegina della Juventus.
Tevez e Llorente potrebbero, come dire, rimpinguare il loro bel bottino di gol in questo campionato. Vediamo, perché c'è poi questo Coman che ha fatto molto bene nella prima partita. Oh, vediamo come va. Insomma, Juve a 6 punti, alla prossima c'è il Milan, anche essa a 6 punti. Io devo ammettere, speravo che Di Natale segnasse un gol, perché così si arrivasse un po' più vicino a quel traguardo dei 200 gol in Serie A. Gliene mancano 5.
Occhio, basterà aspettare novembre, è facile, anche perché l'ho criticato nella prima giornata. E notoriamente chi critico io diventa un fuoriclasse. Questa... Non che non lo sia già il signorin Antonino.
Questa è la cosiddetta legge Bianco, cioè la legge di Murphy, la legge. Altre leggi non me ne frega assolutamente niente citarle, anche perché non ho mai amato molto giurisprudenza. Invece la Roma, se deve rimanere, la Juve adesso poi giocherà con il Malmo, ma ne parleremo anche nei prossimi blocchi in Champions League. C'è qualcos'altro da dire sulla Juventus?
Ma c'è da dire che c'è stato l'esordio in Serie A di Alvaro Morata, è entrato agli ultimi 10 minuti per far posto a Fernando Llorente. E si è mosso bene il ragazzo.
Già si stavano stracciando le vesti perché si era infortunato, invece è tornato su.
20 anni, il ginocchio regge, a differenza del povero Pepito Rossi.
Per ora. No, scherzo.
Poi comunque ricordiamo che oltre al gol di Tevez c'è stato il raddoppio del, ormai non ci fa più caso, ma è costante nelle prestazioni da almeno 5-6 anni. Parliamo di Claudio Marchisio, che si reinventa ogni volta in qualsiasi buco serva la Juventus. Ora si è dileguato nel ruolo di vice Pirlo e lo fa brillantemente, secondo me.
Una squadra che non aveva, come dicevi tu, Pirlo, Vidal, riesce comunque a vincere e imporre il gioco. Segno che il mercato ha preso dei giocatori, magari non di prima fascia, Pereira, Romulo, ma sicuramente farebbero i titolari in tutte le squadre, tranne forse Roma, farebbero veramente i titolari in tutte le squadre. Quindi hai preso due giocatori importanti. E poi due giocatori che se stanno in panchina non rompono, perché titolari hai Vidal, Pogba.
Certo. Poi c'è da ricordare sempre che, come la prima partita, la Juventus ha giocato senza difesa, in quanto erano schierati ancora nuovamente Cáceres, Bonucci e Agbonna. Mancavano Kylian, Barzagli e soprattutto mancava la corsa di Kwadwo Asamoah. Però se Asamoah è rimpiazzato da Patrice Evra, capitano dello United, 10 anni di United, diciamo, ha una bella rosa la Juventus.
Mi piace che tu dica questo, perché sono completamente in disaccordo. Nel senso, Evra è fortissimo, ha giocato molto bene, ma uno come Asamoah sprecarlo così è un reato. Tra l'altro c'è Giacomo che ci scrive, scusami Giacomo, ma hai un soprannome terribile, Tenenbaum, no scherzo, dice che Moya ex Getafe è fortissimo. Allora, parliamone. secondo me non è fortissimo, però è ovvio che se
era un buon tennista, sbaglio.
Esatto, infatti. No, no. Era lui, non lo so. Comunque è ovvio che se non giochi più con Courtois è un po' come quando fai l'amore con me, tutte le ragazze dopo dicono ma non era come Andrea. Va bene, questa parentesi, fortuna che nessuno di voi ha sentito aggrissato. Moya secondo me non così forte, però vedremo. Intanto una battuta il Real, chi vince ha sempre ragione. E sempre per parlare di Juventus, con il Malmo sarà facile. Non gliela voglio tirare, però non è il Copenaghen il Malmo, anche se c'è un po' vicinanza Danimarca-Svezia.
Ma credo che appunto tutte queste assenze in campionato siano dovute al fatto che non si voglia sbagliare la prima partita in Champions League. Assolutamente ci bisogna dei tre punti per la Juventus.
No, fondamentali, anche perché...
Esatto, contro una squadra che l'anno scorso, come appena ricordato, diciamo l'ultima del girone, quella meno blasonata, ha fatto perdere punti importanti alla Juventus per poter passare il turno.
Ragazzi, la speranza è che non trovino quel portiere miracolato che tra pali, parate, di faccia alla... alla portiere del Messico, Kocha si chiama? Vedi, io non ricordo più.
Tu
ti rendi conto che questi sono meteore che non ci ricorderemo mai più? No, scherzo, Ochoa.
Occhio.
Però non c'è stato solamente questo anticipo, anche la Roma ha giocato e ha vinto contro l'Empoli. Devo dire che Nainggolan si sta sempre prendendo di più le chiavi del centrocampo. E quando torna Strootman, chi gioca?
Fanno a turno, no. Ma Nainggolan non si leva dai tre di centrocampo.
No, è veloce e concreto anche il tiro. È molto migliorato anche rispetto a Cagliari, dove si era più l'uomo squadra. Però sta facendo lo stesso che fa qui alla Roma. E la Roma gioca male. 6 punti, va bene così.
Esatto, la Roma, come la Juventus, ha lasciato in panchina i giocatori più importanti. Solo che a differenza della Juventus, le assenze di Totti, Turbo e Gervinho si sono fatte notare, perché non rimpiazzati a dovere, secondo me, da destro Florenzi e Ljajić.
Credi?
Credo di sì, perché secondo me Florenzi e Ljajić debbano essere impiegati con la presenza di Totti, perché Totti è un centravanti atipico che smista i palloni per i centrocampisti, e appunto con le qualità che hanno Florenzi e Ljajić di inserirsi negli spazi vanno a pennello con il capitano della Roma, cosa che per destro, che è fondamentalmente un attaccante d'area di rigore, non partecipa tanto di più alla manovra che va dalla tre quarti in giù.
Secondo me destro è un Icardi meno tecnico. Cioè è un giocatore che è grande di fare il tapin vincente, gioca nell'area piccola, però non puoi fare il centrale in un 4-3-3. Centrale
sicuramente
4-3 possono farli Drogba, Diego Costa e non so chi altri. Cioè secondo me destro perde molto in questo ruolo. 4-4-2 sarebbe perfetto.
Sicuramente sarà meno tecnico, diciamo è discutibile. Sicuramente tromberà di meno di Mauro Icardi.
Sicuramente.
Ma non è quello il problema. Tanto di cappello anche la moglie di destro. Facciamo gli auguri alla
coppia. Sì, che è anche una bella pezza, bella ragazza, intelligentissima. Sarà bellissima anche dentro. Ma fuori non è niente male.
Esatto. E poi
molto sissista.
E da notare poi sempre l'ottima prestazione nuovamente di Manolas, secondo me, che deve essere abbastanza sottolineata, in quanto continuano questi continue frecciatine tra la Roma e Benatia, tant'è che adesso il povero Benatia si trova fuori rosa dal Bayern, in quanto Guardiola lo reputa ancora fuori forma.
Oh, senti, secondo me Benassia fortissimo, giocatore meraviglioso, però è molto merito del lavoro di Garcia. Cioè non ha, il Bayern secondo me non ha acquistato un giocatore finito. Nel finito non nel senso di scarso, nel senso giocatore fatto e finito, di quelli che giocano comunque alimenti in qualunque posto a prescindere dal modulo. Secondo me Benassia vale con quel modulo della Roma. E Manolas, tra l'altro è divertente questa cosa, perché la sottolineava anche Pierluigi Pardo. Noi chiamiamo Manolas, che è greco Manolas, e Coman, che è francese, non lo chiamiamo Coman, quindi è stranissimo, non so come pronunciarlo. Quindi aspettiamo che Manolas o Manolas venga da noi in puntata, come succederà, e niente, ne parleremo.
Parte il toto sondaggi per la pronuncia esatta.
Fateci sapere la vostra opinione.
Parlando comunque ancora della Roma, sottolineiamo nuovamente il rientro in Serie A per la nuova stagione di Kimbo Maicon.
No, meraviglioso.
Reduce da una bufala però fantastica del piccolo episodio che l'ho lasciato fuori dal Brasile.
Raccontiamolo anche come è successo, che il difensore, un altro difensore del Brasile, il cui nome non voglio proprio ricordare perché la nuova gestione Dunga io la voglio dimenticare, soprattutto nella futura Coppa America, auguri Dunga con questo bel catenaccio minaccino e poi passiamo la palla a Neymar. In pratica ha preso pepe, latte e l'ha versato sopra il sedere del suo compagno ubriaco e gli ha fatto credere che l'avessero stuprato. Io non so se puoi mandarlo via o no dal ritiro dopo questa cosa. Tu l'avresti mandato via?
No, va bene, ma tanto dopo poche ore è stato tutto smentito.
Sì, certo.
Si spera. Anche se sappiamo tutti che il soprannome di Maicon è mezza birra.
Esatto.
Ma comunque, diciamo, la realtà dell'esclusione dalla Selecao è stata di un piccolo ritardo, solo di 11 ore, ma comunque
io credo più alla versione del latte e il pepe, sai, non lo so. No, vabbè, ovviamente siamo noi maliziosi della radio, siamo un po' dei gaglioffi, siamo così.
Anche la Roma giocherà in Champions League contro il CSKA,
l'avversario abbordabilissimo in un girone difficile. Questi col CSKA devi fare 6 punti. 6 punti o non pensi nemmeno di superare il girone, secondo me. Quindi si vince, si va lì, dobbiamo, noi tifiamo tutte le italiane, quindi Juve deve vincere col Malmo e Roma deve vincere assolutamente contro il CSKA. E poi ci sarà l'Europa League, quindi vediamo un po'. 4 squadre impegnate le nostre. Diciamo che ho molta più fiducia rispetto all'anno scorso. La Roma potrebbe passare, è un girone della morte, però potrebbe passare facilmente, soprattutto se fai questi cazzo di 6 punti contro il CSKA.
Ma sì, se squalificano in massa i giocatori del Manchester City, del Bayern Monaco, è possibile che passi la Roma.
Se no, stiamo scherzando. Col Bayern non te la giochi, va bene, speri in un pareggio e una vittoria in casa, che non succederà mai. Ma con il City, che non è mai stato così travolgente in Champions,
ma no, come dici tu, prima o poi questo Manchester City dovrà far pur bene, no? Pellegrini non è un brocco. L'anno scorso ha vinto la Premier League, anche se diciamo che l'ha persa il Liverpool.
Poraccio,
sta di fatto che comunque l'ha vinta. Ha un anno in più di lavoro con i giocatori. A differenza delle altre stagioni, sono stati inseriti pochi giocatori, tra virgolette.
Sì, squadra già rodata, hai messo 2-3 campioni.
Quindi sicuramente sarà una squadra più pronta. Sicuramente è un girone difficilissimo per la Roma, ma non impossibile per una squadra che ha tanti giocatori importanti e soprattutto ha l'ultima chance forse per Francesco Totti di sognare nella capitale.
Ma ci pensi, anche arrivare a una semifinale per lui sarebbe fantastico. Hai vinto lo scudetto a Roma, che è come vincerne 10. Sei andato in nazionale, hai vinto il mondiale, quasi l'europeo. Sei stato il mio giocatore dell'europeo, non proprio quello del mondiale, ma decisivo sicuramente per la nostra nazionale. Auguro tutto il meglio a Totti, che se lo merita. Tra l'altro, dalle ultime notizie che sono uscite, giocherà fino all'inaugurazione dello stadio, se non più. Quindi per i prossimi 2-3 anni ancora sentiremo parlare di Francesco Totti.
Cari centravanti che aspirate di giocare nella Roma, aspettate, sperate.
L'immortacci vostra. Sentiamo questa canzone e ritorniamo al prossimo blocco.
I'm not
tornati a parlare sempre di calcio qui su radiofonica.com, Febbre 90 Radio. Non l'abbiamo salutato Francesco da Bolzano. Ciao Francia.
Idolo indiscusso.
Lo ringraziamo per la sua voglia di apparire nelle foto che ogni volta, prima di ogni puntata, pubblichiamo qui sui nostri vari social networks. Ragazzi, non vuole apparire entro la fine dell'anno. Tante le vostre lettere, tante le vostre mail, tante le vostre proposte sessuali di un incontro a tre. Mi dispiace ragazze. Cioè, nel senso, sì, però vabbè, non importa. $2. Vabbè, basta. Se io mi incarto su queste cacca. Cavolate.
Senti, parliamo di una partita scialba.
Esatto. Milan-Parma.
Oh, che schifo, dai.
Un 5-4 così, tranquillino. Visto che noi giustamente ci siamo lamentati dello scarso agonismo che invece riscontravamo in Premier, allora la Serie A italiana ha detto: ragazzi, ve la butto lì, un bel 5-4 con Paperone, Diego Lopez che finge di farsi male, quella lì è ridicola.
Piccola nota da far notare ai nostri radioascoltatori, che è difficile trovare immagini delle TV riguardo all'infortunio di Diego Lopez,
che tra l'altro adesso Diego Lopez è diventato, da un momento all'altro, è diventato il brocco, il portiere più scarso della storia del calcio. Però ha preso 5 gol in 2 partite.
Va bene, comunque epico come ha preso gol. Ma comunque andiamo all'analisi della partita.
Ma sì, la partita. Come ha giocato il Milan? Vogliamo parlare?
Ci vuole un blocco forse solamente per parlare di questi 9 gol maledetti. Il Milan è andato in vantaggio con
il grandissimo, se non forse il giocatore più importante della rosa, possiamo dirlo, cioè un pezzo di vero, con Venezia è andato in vantaggio. Vero, è andato in vantaggio con Venezia. No, vi spieghiamo il retroscena della cosa. Ci sono stati 9 gol e io e Luca, prima di entrare in questo blocco, ci diciamo: ma ci ricorderemo i nomi di tutti i marcatori? E quindi lascio a te, Luca, la parola sul primo marcatore di questa partita. Tra l'altro, ricordiamo che stasera Verona-Palermo.
Esatto, allora ritorniamo seri. Il gol del vantaggio è stato fatto dal nostro criticato amico Jack Bonaventura, che all'esordio con la maglia del Milan fa una giocata eccezionale, come direbbe il buon Pistocchi, che io odio.
Ma sappiamo Pistocchi non verrà mai dopo questa cosa.
Anzi, Piccinini, scusate Piccinini.
Sì, anche Pistocchi non sai.
Odio tutti e due, ecco, perché mi sono, diciamo, un po' confuso.
Salutiamo tutti i nostri amici di Mediaset Premium.
Sta di fatto che appunto una grande giocata, un velo eccezionale, un incrocio di sinistro sul secondo palo. Mirante forse poteva fare qualcosa di più, ma è discutibile. Il pareggio istantaneo dall'ex, la legge migliore che ci sia nel mondo del calcio, Antonio Cassano di testa fa l'uno pari. Nemmeno il tempo di respirare, che fa 2 gol in 2 partite per il presunto brocco dell'anno scorso, Kensuke Honda,
ok. Io direi di parlare dei primi 3 gol. Bonaventura,
pensavo ti volessi fermare sui capelli, ok.
Esatto. Giocatore diligentissimo, però si è fatto un po' i capelli alla One Jesus. Ma a parte divagazioni sui capelli, molto interessanti tra l'altro. La cosa che mi chiedo è: ma Bonaventura quel gol quante volte l'ha fatto? Quante volte avrà pensato di farlo con la maglia del Milan? Ah no, scusa, doveva andare all'Inter, che era il suo sogno, poi ha ripiegato sul Milan. Naturalmente scherzo, tutti gli auguri al grandissimo Jack Bonaventura, però devo ammettere, bellissimo gol.
Ha sfruttato benissimo gli unici 90 minuti che farà durante tutta la stagione con Milan. Complimenti, una presenza, un gol, un buono score per il giocatore italiano.
Sei sicuro?
No, non sono sicuro, però teoricamente se sarà disponibile Fernando Torres non usciranno sicuramente Menez ed è Sharawi.
Ma questo Fernando Torres, che si fa male all'allenamento o nel prepartito oppure nell'autobus, che dir si voglia, ma perché te ne vai in tribuna? Ma vai in panchina, no? Capisco che forse per il marketing stare vicino a Galliani.
Vuoi mettere il buffet che c'è a Parma?
Grande. Tanto Sky c'è.
Sicuramente ci sarà stata la mortadella, parmigiano, le cose.
Qualcosa, sì.
Si mangia. Comunque, dopo il 2-1 di Honda, arriva il 3-1 sul rigore siglato dal francese Jeremy Menez. Rigore conquistato e procurato dal francese.
Mi devi spiegare una cosa su Jeremy Menez. Secondo te, il Paris Saint-Germain che problemi ha a mandare tutti in scadenza di contratto? Coman, eccetera.
Sicuramente non è il modo migliore di gestire un giocatore, ma stiamo parlando comunque di Menez, che adesso non me ne vogliate, ma non è che in 180 minuti è diventato da pallone d'oro. È stato sempre un giocatore che ha alternato grandi prestazioni a partite pessime, inguardabili.
3 gol in 2 partite. Va bene.
3 gol in 2 partite e 2 rigori.
Ok.
Intanto è una genialata, va bene. Poi ne riparleremo più tardi.
Vabbè, intanto bisogna sapere tirare i rigori, quindi questo è già importante. Però sì, ammetto, il gol che non ha fatto sul rigore è molto bello, però molto scarso il difensore del Parma, che proprio ha gestito malissimo.
Ristoschi, mi pare si chiami così questo giocatore.
Scarzoschi.
Presunto difensore del Parma. Ma continuando nella sequenza dei gol, arriviamo appunto al, abbiamo detto, il 3-1 di Menez. Arriva poi il 3-2 che accorcia le distanze del Parma. Uh-huh. E il 4-2 di Nigel De Jong.
Ecco, gol colpa della difesa del Parma o grande caperbietà di Nigel De Jong?
Credo siano forse 10 kg sovrappeso di Antonio Cassano, che perde palla e pretende il recupero di Felipe, un altro, diciamo, non giovanissimo ragazzo che non può farsi 30 metri di campo appresso a un toro come De Jong.
Lo sapevo, sei il peggio. Un giocatore come Cassano non deve correre, a parte che mi hai detto mocca a mammeta, quindi passibile anche di querela e forse te la farò. Ma, cioè, un giocatore come Cassano, se perde il pallone, tutta la squadra deve andare a riprenderla. Cassano, dai, non puoi pretendere questo. So che comunque tu sei un giocatore completo, un po' alla Bonucci, però
il soldatino.
Tra l'altro l'esultanza di Nigel De Jong bellissima, un Nigelo come cacchio ti chiami De Jong, bellissima, con un po' alla Cattelan, no? Così al saluto, non lo scultore ma il conduttore televisivo. La partita però non finisce qui,
c'è il 4-3 che riapre dell'immortale, userei dire, Alessandro Lucarelli, immortale, che fa un grandissimo stacco sul calcio d'angolo.
Parliamo anche un po' del duello, a un certo punto Lucarelli-Menez, che ha portato un rigore per il Milan perché non è riuscito a prenderlo. A un certo punto, verso il finire della partita, si è visto Menez che ha staccato tantissimo Lucarelli, che però con la forza della, chiamala, caparbietà, esperienza, vecchiaia, ultimi attimi di cuore, è riuscito a portarlo in calcio d'angolo e poi ha segnato un bellissimo gol di testa.
Sì, sono anni che ormai il ragazzino di Livorno riesce a fare delle grandi prestazioni ed è, credo che sia l'idolo indiscusso insieme a Paletta, leader della difesa del Parma. Infatti sottolineiamo l'assenza di Paletta ieri per il Parma, che non è da poco.
Ma il gol del Parma di testa è venuto con i due nuovi innesti, no? Del Zapata e Rami, che erano entrati al posto dello squalificato dell'espulso Bonera e di Alex. Colpa loro oppure è semplicemente il caos del momento?
Ma ieri è stata una partita molto molto particolare, quindi ci potrebbe essere una realizzazione in qualsiasi momento. Il calcio d'angolo è stato un episodio dove sappiamo che comunque i giocatori del Milan, dopo un 70 minuti diciamo di corri e fuggi, possono perdere la lucidità e l'Alessandro Lucarelli, se ha qualcosa di buono, sarà sicuramente il colpo di testa.
Analizziamo tatticamente il Milan. L'avevamo già notato contro la Lazio nella prima giornata. Salta agli occhi, è veramente una squadra provinciale, una squadra alla Pippo Inzaghi. Si chiudono con questi tre mediani, quindi ricordano un po' l'Allegri del 2011. Però questo 4-3-3 così alto, con Menez da una parte e poi quando tornerà Torres saranno Menez e Sharawi, quindi auguri per le difese altrui. Secondo me con le squadre bloccate un po' ci perdi. E il Parma, soprattutto nel secondo tempo, ha giocato molto più in attacco di quanto avesse fatto nel primo, sbilanciandosi. Quindi se incontri il Sassuolo... Ah no, scherzo.
No, la risposta l'avremo sabato sera contro la Juventus. Vedremo di che sarà in grado di fare Pippo Inzaghi contro la vecchia signora.
Io voglio qui il pronostico di Luca Bianco. Prendiamo il file audio e te lo rifacciamo la prossima settimana.
La Juventus vince a San Siro.
Vince a San Siro?
Sì.
Con gol del Milan o secondo?
Con autogol di Montari.
Ah, e così si ritorna lì. E Allegri dirà: no, era dentro, ma non era dentro.
No.
Infatti, Allegri, pensa se succedesse. Sarebbe meraviglioso. Non ha giocato solamente.
Ritorniamo per concludere il tabellino di Parma-Milan, perché comunque i gol, abbiamo detto, sono stati infiniti. C'è stato il 5-3 di Jeremy Menex, questa azione assurda, incredibile, nata da un retropassaggio sbagliato del centrale del Parma, ma poi una genialata assurda con il giocatore francese che manda la palla da una parte, circumnaviga il portiere dall'altra e poi mette la palla con un tacco incredibile, dove riesce a fare tipo un lob di tacco, qualcosa che non si è mai visto nella storia del calcio.
Tra l'altro fisicamente impossibile, nel senso che è andato non so se l'ha fatto volontariamente.
Non credo, spero di no.
Di no, ma secondo me dai, sì, quello l'ha fatto volontariamente.
E il bello è che dopo la genialata, questo tocco fantastico di Menez, non finisce qui perché c'è l'autogol di De Ciglio, idolo. Fantastico, però, una bordata per Diego Lopez.
Però è autogol di De Schilli o Diego Lopez che dorme?
Tant'è che Diego Lopez, infatti, era andato a coprire la parte a sinistra della porta.
Assolutamente, però Diego Lopez ha fatto un po' quello che facciamo tutti a calcetto quando perdiamo pallone e non ci abbiamo voglia di correre, soprattutto quelli un pochino più grassottelli, come per esempio Luca. Quando perdiamo il pallone facciamo finta di accasciarci a terra che stiamo male, e in realtà invece secondo me Diego Lopez non ha avuto niente, è stato comico alla fine della partita il bollettino del Milan, e Torres e Diego Lopez dovranno recuperare, sono in forse con la Juve. Diego Lopez sarà tra i pali con la Juventus,
ma senza dubbio. Comunque, come sono stato bravo io a ricordare 9 gol di Parma Milan, toccherà adesso a te elencare i marcatori dell'Inter, e ti prego veramente dalli in sequenza esatta. 7-0, vai.
Sei un pezzente, primo. Ti auguro tutto il male, secondo. E terzo, il primo gol è di un grandissimo Icardi, che al terzo minuto, secondo me, tutti dicono che gli altri due sono stati più belli, ma questo è simbolo, paradigma un po' di quella forza fisica di Icardi che usa anche a letto con Vandanara. Poi, secondo me, Kovacic ha scoperto quel bellissimo gioco del calcio, quella bellissima componente del gioco del calcio che si chiama l'inserimento nel centrocampista. È molto divertente, no? Perché quando c'è uno spazio, tu entri con la palla. E Kovacic ancora non l'aveva capito, perché era d'uso, e fa un bellissimo gol di esterno. È ovvio che il Sassuolo poi è andato in bambola. E grande altro gol di Icardi, che io citerei alla Bobo Vieri, perché ok che non si è fatto il giro su se stesso, ma quella palla un po' sul secondo palo rasoterra è un gol prima di tutto di grande tecnica, e poi da grande campione.
Ma Cristian Vieri, stai parlando dell'innominato. E a livello di score fuori dal campo vince nettamente Bobo.
Direi di sì.
Però
vario.
In campo ricorda moltissimo il ragazzino che ha fatto più di 100 gol all'Inter.
C'è un'immagine che mi colpisce molto, che mi ha colpito molto. Nel primo tempo, all'inizio del secondo tempo, inquadratura su Icardi che sbadiglia. C'è un giocatore che ha fatto 2 gol e si appresta a fare il terzo, infatti ha fatto altri, che si è portato il pallone a casa, tra l'altro firmato da tutti i giocatori, sbadiglia. Cioè, questo giocatore non solo gli ne frega niente, ma vive con una naturalezza tale, forse anche perché il Sassuolo, sai, ha mollato. Il Sassuolo a un certo punto ha mollato, si vedeva, e poi parleremo anche dell'espulsione di Berardi, semplicemente ridicola, non perché non ci stava, ma perché Berardi cosa fa sul 5-0?
Coglione!
Esatto, sentiamo dagli spalti che arrivano questo incito di giubilo. Osvaldo segna, però grande azione di Dodò, 2 tunnel. Ho notato 2 cose in Dodò: grande tecnica e grande polemica. Cioè, gli piace molto litigare con gli avversari e, se può, sbeffeggiarli. Comunque Osvaldo segna, ma secondo me lo sai che Osvaldo e Icardi un po' stanno in competizione? Perché sono un tipo di giocatore simile, non tatticamente, ma di testa. Sono un po' i cosiddetti, come si dice nella zona del Reatino, i lecci, no? I dude, per dire in americano, non in inglese naturalmente. Sono un po' così, cazzeggiano, non c'hanno voglia magari di fare le cose, sono un po', tentano sempre l'estro. E secondo me un po' la sente la concorrenza, però meglio per l'Inter se uno e l'altro segnano, perché ricordiamo Osvaldo ha fatto doppietta e non lo faceva tantissimo in campionato.
Doppietta da ricordare, appunto, questa bellissima prestazione degli attaccanti dell'Inter. E per una volta mi vorrei soffermare, visto che è stato criticato abbondantemente da me in primis per tutto.
Oh, parliamo di Freddy Guarini, della partitona di Freddy Guarini. Secondo me ha fatto un discorso con Mazzarri, ha detto: allora, facciamo così, giochi se passi il pallone. E io ti giuro, non ero psicologicamente pronto a Guarini che passava il pallone. Sono rimasto malissimo, ho avuto quasi un attacco di cuore.
Ha fatto 9 minuti veramente di rabbia pura. E un assist, un gol. Piccola parentesi, stava riuscendo a sbagliare anche quel gol.
Ah, sì,
comunque
infatti,
lui non riesce a contenere la potenza di quelle gambe.
È un giocatore di football americano, non è un giocatore di calcio. Però quando sta in una certa ordine tattico, quando non fa l'anarchico, è forse uno dei migliori centrocampisti in Italia per il livello basso che abbiamo.
Sì, forse Walter Mazzarri si è rotto il dito a furia di dare qualche schiaffetto a Freddy Guarin.
Senti, ma c'è questa, chiamiamola così, polemica, ma in realtà non dovrebbe esserlo perché in tutti i campionati non è così. Si dice, una squadra quando è evidentemente più scarsa dell'altra non bisognerebbe inferire su di essa. Quindi quello che ti chiedo è questo, ma sul 3-0, 4-0 l'Inter doveva fermarsi oppure continuare perché comunque gli spettatori hanno comprato il biglietto e quindi vogliono vedere lo spettacolo?
Ma secondo le regole etiche uno dovrebbe fermarsi... E anzi no, cioè non dovrebbe fermarsi, perché il fermarsi è come diciamo non dare rispetto all'avversario perché lo stai scagando.
Esatto.
Però se fossi stato nell'Inter, visto il precedente 7-0 che ha portato a un quinto posto, avrei diciamo mantenuto bassa l'attività d'attacco, la fase offensiva dell'Inter.
Tra l'altro l'Inter infatti ci hanno pensato, e se vedi non ci sono poi queste urla di giubilo, forse un po' di Francesco che quando gioca contro Mazzarri dovrebbe un pochino rivedere il tempo. Ma mandiamo subito la canzone per questo terzo blocco.
Quando imparerò, non mi basta una vita intera, ho la posta e la testa piena ed ho lo sguardo fisso al telefono. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, e i gatti dell'altra sera non spariranno col tocco magico. Mi guardo allo specchio, ehi ciao come va? Proprio ieri avevo detto mai più qua. Quando scappo dalla sfortuna come un puma e dei fantasmi diventano di coma piuma. Linea di connessione, banda larga, casa è una gabbia, di strada biciclette e barba, è di moda più lunga che in Arabia. Il ladrone che allunga le sue mani al bar, ma non è Barabba. Ci resto di sabbia per la rabbia che sale, cioè ci resto di sasso, intendevo tipo statua di sale.
Avete visto il nostro video pubblicato sulla nostra pagina Facebook, ovviamente.
Non apprezzerai il binomio. Tutte in aria le bandiere giallorosse, tutte in aria le bandiere giallorosse, tutte in aria le bandiere giallorosse, un russo delle gesse, giallo russo è il mio colore, come un usure, come un rugore, uno è fuoco e l'aura amore, che la gente cade a cantare, giallo russo è il mio colore, come un usure, come un rugore, uno è fuoco e l'aura amore.
Siamo gli avrai tutto lo stadio con le mani all'aria, alzano due in segno di vittoria.
Lecce
e che una squadra seria, Gallusalenti unita e gloria.
Giallo russo è il mio colore, come un sole, come un cuore, come un cuore, come un'aurea amore, che la gente cade a cantare.
Antonio Conte nasce il 31 luglio del 1969 a Lecce. Proprio nel capoluogo salentino inizia a tirare i primi calci al pallone e con la maglia della squadra locale esordisce in Serie A a soli 16 anni e 8 mesi. Precisamente il 6 aprile del 1986, durante la sfida Lecce-Pisa, terminata 1-1. Centrocampista incontrista che fa della corsa il suo punto di... Conte rimane a Lecce fino alla sessione del calciomercato autunnale del 1991, quando viene comprato per 7 miliardi di lire dalla Juventus. L'allenatore che lo lancia in maglia bianconera è Giovanni Trapattoni, ma è con Marcello Lippi che Conte trova la sua consacrazione. A Torino vince 5 scudetti, una Coppa UEFA, una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale e nel 1996 diventa capitano della squadra. Conte appende le scarpette al chiodo al termine della stagione 2003-2004. Dopo aver collezionato in totale 418 presenze con la maglia juventina, condite da 43 gol. Terminata la carriera di calciatore, Conte decide di iniziare ad allenare. Nella stagione 2005-2006 è il secondo di Gigi Decanio al Siena. L'anno successivo, Conte rimane in Toscana, diventando l'allenatore in prima dell'Arezzo, formazione di Serie B. Conte torna nella sua Puglia il 28 dicembre del 2007. Viene nominato nuovo tecnico del Bari. La decisione tuttavia non viene accolta con piacere dai tifosi del Lecce, che in occasione del derby lo prendono a male parole, indirizzandogli cori offensivi. Rimane sulla panchina dei Galletti anche per la stagione successiva, potendo allenare la squadra sin dall'inizio del campionato, imprime la propria mano sul gioco del team, concentrandosi alla ricerca del bel gioco ottenuto attraverso gli esterni sulle fasce. Il Bari così domina il campionato e conquista la Serie A con 4 giornate di anticipo. Il matrimonio tra società e tecnico, tuttavia, si interrompe all'improvviso il 23 giugno del 2009, quando viene comunicata la rescissione consensuale del contratto.
cuore a strisce, portaci dove vuoi, verso le tue conquiste. Dove tu arriverai sarà la storia di tutti noi, solo chi corre può fare di te la squadra che sei.
La stagione 2009-2010 inizia senza panchina per Antonio Conte, che tuttavia trova una squadra già a settembre. E l'Atalanta, reduce dalla fallimentare esperienza di Angelo Gregucci. I risultati con la Dea, però, tardano ad arrivare. In 13 partite vengono ottenuti solo 13 punti. Risultato di 6 sconfitte, 4 pareggi e 3 vittorie. Per questo Conte, il 7 gennaio del 2010, si dimette. Il 23 maggio, sempre del 2010, Antonio Conte firma un contratto biennale con il Siena. I toscani guadagnano nel 2011 l'accesso alla Serie A con 3 turni di anticipo. Dopodiché Conte passa da un bianconero all'altro. Il 31 maggio del 2011 infatti firma un accordo con la Juventus della durata di 2 anni. La Juve chiude il girone di andata in vetta alla classifica, conquistando il simbolico titolo di campione d'inverno con 8 pareggi, 11 successi e nessuna sconfitta. È il preludio alla conquista dello scudetto, che esce nel 6 maggio del 2012 con la vittoria per 2-0 sul Cagliari, alla 37esima giornata. Il mese di maggio del 2012, per Conte, è comunque pregno di eventi. Oltre alla conquista del campionato, che gli vale il rinnovo del contratto, l'allenatore salentino deve fare i conti anche con l'iscrizione nel registro degli indagati da parte del Tribunale di Cremona, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva e alla truffa. Tutto nasce dalle dichiarazioni rilasciate dai giudici dal calciatore Filippo Carobbio nel corso dell'inchiesta sul calcio scommesse, a proposito di azioni compiute da Conte quando allenava il Siena. Dopo aver subito una perquisizione domiciliare il 28 maggio per ordine del GIP di Cremona, il 26 luglio Antonio Conte viene deferito dalla Procura Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio, il capo di imputazione è di omessa denuncia, per presunte combine andate in scena in occasione delle sfide di campionato di Serie B Albino Leffe Siena e Novara Siena. Nella stagione 2012-2013 porta la Juventus a vincere il secondo scudetto consecutivo. Si ripete anche l'anno successivo, proiettando la Juve ad altissimi livelli. Giunge invece come un fulmine a ciel sereno la notizia che vede Conte stesso annunciare a metà luglio del 2014 la separazione consensuale della società, dando le dimissioni da allenatore. Un mese più tardi viene scelto come nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana dal neoeletto presidente della FGC, Carlo Tavecchio.
Ecco i 23, anzi 24, perché c'è anche la notte di riserva, convocati da Prandelli per i mondiali di Brasile 2014. Siete pronti, ragazzi?
Sì.
Allora, pronti? Parto, eh? 3, 4.
Barzagli, Bonucci, Chiellini, De Rossi, Candreva, De Sciglio, Paletta, Marchisio, Ferrazzi, Balotelli, Immobile, Insigne, Cassano, Parolo, Buffon, Perin e Sirigu. Darà, 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 Abate, Aquilani, Tiago Motta, Ranocchia e Cerci, Colpirlo, Prandelli, chiamò, sì!
Vi salutiamo con questo bellissimo inno di Fiorello, un grazie a Luca Bianco.
Un grazie a te Andrea per questa nuova puntata e ci vediamo la prossima settimana. Salutiamo Francesco da Bolzano
e adesso
e
ci saranno i nostri
l'officina musicale.
Ci saranno i nostri amici di Arriva lo Sport, li salutiamo, gli auguriamo la buona stagione perché è la loro prima puntata. Voi ascoltateci, mettete mi piace e se volete proponeteci proposte indecenti.
Buon calcio. Barza.